Le tre case.
Benvenuti nelle tre case, benvenuti da Michela Daghini. Oggi per parlare di relazioni lo facciamo con una nota psicoanalista, una voce autorevole, punto di riferimento della nuova psicoanalisi, è Laura Pigozzi, psicologa, filosofa, apprezzata per il suo approccio innovativo. I suoi interventi hanno alimentato il dibattito pubblico su temi come l'eccesso di cura da parte dei genitori, l'adolescenza, le dipendenze affettive, gli amori tossici. Interviene molto sui social e in conferenze internazionali per riflettere sull'attualità, sui fatti di cronaca, sulle notizie, sempre con uno sguardo critico e profondo sui rapporti umani. Laura Pigozzi sarà nostra ospite nelle tre case oggi, anche per rispondere alle vostre domande, alle vostre sollecitazioni o alle vostre condivisioni, magari di esperienze, di dubbi. Scriveteci se avete domande sui legami familiari, sull'essere genitori, sull'essere figli anche, o sui legami affettivi più in generale. Ricordo il numero 076 321 1113. E parlando di genitori e figli, le porte delle tre case si aprono con la musica. Naturalmente ci sarà anche molta buona musica su Rete 1. Si aprono le nostre porte con un talento britannico, è una grande voce del pop, uno straordinario intrattenitore, l'artista solista di maggior successo di tutti i tempi nel Regno Unito e uno dei più venduti in assoluto. Lo ascoltiamo in questo brano che riflette una nuova fase della sua vita. Lui è un artista che ha lottato contro i suoi demoni, contro la depressione, e ha raccontato che dopo essere stato una pop star egocentrica ed egoista per la maggior parte della sua vita, ad un tratto l'unica cosa che lo interessasse era prendersi cura di questa nuova creatura venuta al mondo, e ha scritto questo messaggio d'amore rivolto alla figlia Teddy e più in generale a chi affronta le sfide della vita con delicatezza e forza interiore. Qui invita a affrontare la vita con dolcezza e a non lasciarsi contagiare dalla durezza del mondo. Go gentle, Robbie Williams.
You're gonna meet some strangers. Welcome to the zoo. Bits of disappointments, except for one or two. Some of them are angry, some of them are mean, most of them are twisted, few of them are clean. And when you go dancing with young men down at the disco, just keep it simple. And it's worth it.
I'll be
Gento, il messaggio, l'invito, la promessa d'amore di Robbie Williams alla sua bambina. Dicevo poco fa che oggi parleremo di relazioni affettive, familiari, genitori, figli, fratelli e sorelle, ma anche relazioni di coppia, naturalmente, relazioni di amicizia, nei gruppi, relazioni, insomma, in senso più ampio. Parleremo di dipendenze affettive, tutti aspetti che rientrano nell'attenzione di studio della nostra ospite oggi, che lo dicevo, la nota psicoanalista Laura Pigozzi, che riflette proprio sulle dinamiche psicologiche e sociali delle famiglie, delle relazioni intime, sempre con una visione originale tra psicoanalisi, filosofia e neuroscienze, con un linguaggio molto chiaro, un linguaggio per tutti. Amori e dipendenze, andiamo a Londra, ricordando un altro talento inglese, una splendida icona scomparsa troppo presto, a 27 anni, vinta dai suoi demoni, da una vita difficile, tormentata. Amy Winehouse, una delle voci più autentiche e più potenti della musica contemporanea, con una profondità emotiva rara, capace di trasformare il suo dolore personale in arte universale, un piccolo gioiello del suo repertorio. Cupido, non voglio disturbarti, ma sono in difficoltà. Amo un uomo che non sa che esisto. Cupido, per favore, ascolta il mio grido. Giuro che lo amerò fino all'eternità. Cupid.
Nobody but me.
quanto ci manchi, Amy Winehouse, con questa voce struggente, straordinariamente intensa, ad accogliere la nostra ospite per addentrarci in un territorio complesso e affascinante, quello dei legami affettivi e delle nuove fragilità anche relazionali. Parlare di relazioni oggi vuol dire anche confrontarsi con una serie di ambivalenze, il bisogno di vicinanza e quello di autonomia, il proprio spazio, il desiderio di essere visti e la necessità di non essere però invasi, la ricerca di un senso anche in un mondo che offre molte connessioni ma pochi legami autentici. Ci addentriamo in questo territorio, lo facciamo con una voce autorevole nel panorama della psicoanalisi contemporanea che da anni esplora le dinamiche disfunzionali in coppia, in famiglia, nella società, nei gruppi. È psicoanalista, psicologa clinica e giuridica, filosofa e musicoterapeuta. I suoi interventi hanno alimentato e alimentano tuttora il dibattito pubblico sui temi cruciali delle relazioni, delle dipendenze affettive. Il suo lavoro ci aiuta a riconoscere anche le trappole in cui spesso ci troviamo, a dare nome ai vuoti che cerchiamo di colmare, a pensare nuove forme di relazione. E insieme oggi proviamo a immaginare come si possa costruire un legame che sia anche spazio di libertà, di trasformazione, di crescita e di ascolto, anche di ascolto reciproco. Una puntata quindi per discutere di legami, quelli che ci formano, quelli che ci fanno crescere, ci bloccano, insomma, di madri a volte troppo presenti, di figli che non riescono a separarsi davvero, ma anche di amori belli, brutti, tossici, sbagliati e predatori o di adolescenza. Insomma, i temi sono davvero tanti. Affronteremo tutti questi temi in un viaggio nel profondo della società che faremo prendendo spunto anche dai fatti di attualità, come nello stile della nostra ospite, dai fatti di attualità e di cronaca, e anche dalle vostre domande. Dunque scriveteci. È attiva soprattutto in Italia la nostra ospite, in Francia in alcuni centri di ricerca europei. Ama anche disegnare e dipingere, una cantante jazz e formatrice vocale. Sua è la teoria della voce come espressione profonda dell'inconscio, del desiderio e della sessualità. Insomma, una figura davvero intensa e poliedrica. Laura Pigozzi, benvenuta nelle Tre Case.
Grazie, grazie Michela Daghini, veramente una presentazione meravigliosa, grazie davvero, grazie. Sono molto contenta di essere qua.
Anche noi siamo molto contenti, la ringrazio di cuore anche perché sappiamo quanti impegni ha, quanto è richiesta, e mi ero chiesta 2 ore, chissà se accetterà mai, e invece ha accettato, e quindi questo tempo prezioso ce lo godremo fino all'ultimo minuto. Ci creda o no, stanno già arrivando le domande.
Bene, quindi... Bene, temevo che magari gli ascoltatori 2 ore con la Pigozzi, mamma mia, quanta roba. Invece non si sono persi d'animo.
Esatto, e sappiamo che oggi ci ascoltano anche, in particolare anche dall'Italia online, quindi un ascolto più internazionale che mai. La troviamo a Milano, immagino, in quel bel viale alberato dove c'è anche il suo studio.
Dunque in questo momento sono in un altro verde, sono nell'altro studio. Io ho 2 studi, uno appunto a Milano, dove lei è venuta a intervistarmi tempo fa, e un altro invece a Pesina, in provincia di Verona, dove appunto ho un altro studio, e sono qui in mezzo comunque al verde, sono sempre in mezzo al verde, cerco di essere sempre in mezzo al verde per quanto possibile.
Ecco, in mezzo al verde ma anche sul mare, perché è rientrata dal Festival Noir di Andorra, appuntamento per gli amanti del noir letterario, ma anche uno spazio per indagare come il noir possa essere uno strumento, una chiave per decifrare la realtà, le distorsioni della realtà e dell'animo umano. Quindi il noir come lente per leggere la realtà, la società. È la prima volta che partecipa a un festival del noir?
Ma devo dire di sì. E quando mi è arrivato l'invito sono rimasta piacevolmente sorpresa. È vero che io sono anche una psicologa penale, del settore penale, però ovviamente ragionare sui delitti, soprattutto sui delitti familiari, è una cosa per me veramente molto stimolante. Per cui quando mi è arrivato questo invito da Christine Enrile, che è appunto la persona che organizza questo festival, con la partecipazione molto attiva di tutta la cittadinanza di Andorra e il sindaco, gli assessori, l'assessore alla cultura, cioè sono state veramente delle giornate molto, molto ben organizzate e molto intense con tanto pubblico in una location piuttosto bella, devo dire.
Sì, la Liguria.
È stata davvero una bella cosa, mi è molto toccato anche essere lì, ascoltare anche le altre storie e intrecciare insomma le mie parole con quelle degli altri.
Lo specchio deformante era il tema dell'edizione, lo specchio deformante che esplora le distorsioni della percezione di sé e dell'altro. Lei ha parlato dei delitti di prossimità, che sono quei delitti che nascono nei legami troppo stretti, in cui la simbiosi diventa una trappola da cui non si riesce ad uscire. Nella simbiosi di coppia, di famiglia, quali sono i delitti di prossimità?
Allora, io ho parlato in realtà quella sera solo di un caso, del caso di Erika e Omar, però diciamo che ne ho trattato in altre sedi, in altre forme, come di quei delitti che non solo nascono nella simbiosi, ma che nascono quando un terzo, un altro, vuole rompere quella simbiosi. Quindi sono dei delitti, ho parlato appunto, mi sarebbe piaciuto parlare anche al Festival del Noir, ma veramente eravamo tanti ospiti, quindi in realtà poi ci siamo solo concentrati sul delitto di Erika e Omar, ma per esempio il caso di Ruggero Jucker, il caso delle sorelle Zani di Temù, ma poi volevo anche parlare delle sorelle Papin, che è il caso storico, il delitto storico su cui ci sono articolate tantissime ipotesi, e che proprio tutti questi delitti mostrano come la simbiosi estrema dei componenti del gruppo, nel caso delle sorelle Zani, che erano in tre nel trio, o di coppia nel caso di Erika e Omar, o anche dei singoli come nel caso di Ruggero Jucker, ma che è con una grossa storia di simbiosi. Diciamo che questa simbiosi è proprio l'humus, ma anche il detonatore del delitto, perché quando questa simbiosi estrema veniva individuata e anche intercettata e anche cercata, c'era un terzo che cercava di romperla questa simbiosi, un terzo che era magari un portatore di un esame di realtà, penso per esempio alla mamma di Erika, che vedeva malvolentieri, no, questo amore assoluto tra Erika e Omar, che poi è dove è nato, in questo patto mentale e anche di sangue in un certo senso, dove è nato proprio il delitto. E parlando dello specchio, è chiaro che il delitto Papin fa scuola. Perché? Perché il delitto Papin, su cui veramente hanno parlato tanti, da Sartre a Jean Genet, Simone de Beauvoir, ovviamente lo psicanalista Lacan, tutti si sono appassionati a questa vicenda.
Ce lo ricorda velocemente Laura Pigozzi?
Sì, 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 me la ricordo. Praticamente siamo in Francia la sera del 2 febbraio del 1933 e ci sono, c'è una casa di un notaio molto, come dire, siamo a Le Mans, quindi siamo nella buona borghesia di Le Mans, la famiglia è quella del notaio René Lancelin, e presso questa famiglia lavoravano le più irreprensibili e perfette delle domestiche, due sorelle, quindi due domestiche che tutte le altre signore delle amiche, no, di questa famiglia invidiavano per la loro, per la loro perfezione proprio, no? Allora, cosa successe? C'è qualcosa di affascinante e di oscuro in questo delitto, perché intanto queste sorelle non lo premeditarono per niente, ma lo decisero all'istante, repentinamente, e lavorarono, tra virgolette ovviamente, all'unisono, cioè si mossero all'unisono in maniera molto efficace, pur senza avere un piano. E questo è diciamo il grande enigma, no? Dei delitti di questo tipo, nati in un momento in cui due persone legate da un legame affettivo molto stretto decidono insieme questo delitto immediatamente, impulsivamente, lo compiono in maniera, come dire, sincrona. Ora, dato che per molto tempo si è pensato che non ci si potesse, che non si potesse impazzire in due nello stesso momento, ed è quello che pensarono per esempio i giudici, no? Che giudicarono poi queste sorelle Papin. Ma qui sbagliarono anche perché già all'epoca esisteva una teoria che si chiama la teoria della follia 2, dove appunto si era già visto come due persone in un certo istante, in un certo momento, possono muoversi come fossero una mente unica. E quindi Christine e Léa Papin ci interessano proprio perché offrono una chiave interpretativa di questo tipo. Allora, lo specchio, perché lo specchio? Perché queste ragazze, lei mi interrompa, Michela,
no.
Io sto andando troppo.
Passiamo sì. Allo specchio deformante, che era il tema del noir e che appunto faceva anche riferimento a vari esempi, tra cui questo molto, molto emblematico.
Esatto, allora lo specchio perché? Perché queste due domestiche, queste due sorelle che venivano da una storia travagliata, un padre alcolista, una madre che le abbandonava, appena partorite le lasciava alla cognata, insomma, quindi loro erano proprio degli oggetti scarto, no, di questa madre, entrando in questa famiglia molto, molto ben inserita, e quindi con una modalità di visibilità perfetta, autorevole, splendida, avevano in un certo senso superato o mascherato la loro provenienza, che particolarmente a Christine, che era un po' la conduttrice della coppia, stava molto a cuore. Quindi quando loro fecero questo delitto, i giornali accamparono tipo il delitto delle domestiche contro le padrone, quindi una questione di lotta sociale, ma queste qua guadagnavano molto di più delle loro colleghe, e quando fecero il delitto avevano abbastanza soldi da potersi aprire per esempio un negozio in proprio. Quindi non fu certo un delitto di lotta di classe. Quindi loro si specchiavano, ecco lo specchio, si specchiavano nella specchiata irreprensibilità e nobiltà, diciamo, non nobiltà vera, ma nobiltà borghese, no? Quindi dei loro padroni. Quindi questo essere rispettate e valorizzate, questo sentirsi parte di un'atmosfera onorevole, era per loro diventata una stampella a quella onorabilità, a quella, non perché i genitori fossero poveri, ma perché fossero degradati e degradanti, cioè li avessero trattati come scarto, non gli avessero offerto quella che noi psicanalisti chiamiamo stampella fallica, cioè quel nome del padre, quella sorta di inserzione simbolica nel mondo. E invece il nome Lancelin, cioè il nome dei loro datori di lavoro, diventava quell'operatore psichico che permetteva loro di avere una onorabilità. Ma cosa succede? Perché questo specchio si deforma e si incrina? Che cosa era successo? Qualche tempo prima del delitto, il notaio René Lancelin è oggetto di procedimenti giudiziari che riguardano le sue attività di gestore e revisore dei conti. Attività che porteranno due anni dopo a una condanna per truffa, quindi una distribuzione, diciamo, di dividendi fittizi, di falso in bilancio, ecco, queste vicende. Allora, queste vicissitudini note a tutti in città, però non hanno, come dire, innescato in Christine e in Léa un capovolgimento del loro atteggiamento, ma è rimasta questa cosa un po' come un fuoco sotto l'abbraccio, come una parte cieca dello specchio, una parte cieca pronta a illuminarsi in un determinato momento, perché ci vuole sempre il momento dell'accensione per un delitto, cioè sempre la scena del delitto ci interessa, perché non solo agli investigatori ma anche per esempio a una psicanalista, perché lì si capiscono alcune cose. cosa hanno fatto queste due domestiche?
Queste due signore.
Erano in casa, salta la luce perché il ferro da stiro era difettoso, la casa rimane immersa nel buio, tornano le padrone, trovano questa situazione e in quel momento da impeccabili che erano e da formali che erano, perché i rapporti tra domestiche e padroni erano molto formali, queste si arrabbiano, diventano pazze secondo Christine e la padrona dà uno schiaffo a Christine. A quel punto Christine e Lea si guardano, il loro specchio è totalmente andato in frantumi, neanche le loro padrone riescono a tenere la facciata di una rispettabilità anche in un momento critico, quindi se anche René Lancelin è un truffatore, non è poi così diverso dall'avvuoto della loro genealogia, se la signora Lancelin, che permetteva loro una immaginaria identificazione borghese, che le permetteva di tenersi inquadrate rispetto ai loro tratti un po' psicotici, diciamo così, fa la pazza con le sue urla, ovviamente cosa fa? Libera la pazzia speculare, e questa volta reale, nelle patenti. Allora lo specchio va in frantumi, e quello che permetteva questa identificazione fittizia, che era doppia, non solo un'identificazione fittizia borghese, ma Christine era un po' la mamma di Lea, cioè una sorella era un po' la mamma dell'altra, e quindi loro si specchiavano anche in madre e figlia. Quindi anche lì succede che proprio l'inganno di essere come se fosse la madre di Lea viene in qualche modo scoperchiato, quindi praticamente noi abbiamo questo specchio che va in frantumi. Forse non è inutile ricordare che per una bambina lo stadio dello specchio è delicato. Questo dico, adesso passo dal caso particolare al caso generale, non ricordando anche Winnicott, quello che dice Winnicott. Praticamente lo stadio dello specchio sono gli occhi della madre. Gli occhi della madre, lo stadio dello specchio per una bambina è complicato perché c'è anche una identificazione inconscia con la madre. E quindi nello specchio è più facile che una bambina resti impigliata in questa captazione. E quindi non è senza un rilievo il fatto che le domestiche cavarono gli occhi alle padrone. Gli occhi sono specchi.
Che storia ricca di significati simbolici, ci sono davvero moltissimi dettagli rappresentativi. Laura Pigozzi, visto che abbiamo iniziato parlando di un delitto, di delitti, tra le diverse domande che ci sono arrivate inizio a sottoporle questa di Irene, che scrive: mi interesserebbe sapere cosa ne pensa la dottoressa Pigozzi sul rapporto tra vittima e carnefice.
Dunque, il rapporto vittima-carnefice è un rapporto complesso ed è un rapporto in cui spesso alcune cose non sono come appaiono. Ci sono delle connotazioni che implicano la partecipazione della vittima alla situazione. Mi spiego con un esempio, perché altrimenti non si capisce di quello di cui sto parlando, o può sembrare che io stia dicendo delle cose che colpevolizzino la vittima, cosa che non è assolutamente nei miei intenti. Chiunque lavora in un centro che aiuta le donne ad uscire da una situazione di violenza sa perfettamente che in non pochi casi, una volta aiutate queste persone, quindi una volta messo in piano un percorso e anche degli strumenti concreti, tipo la casa, quindi qualcosa di molto sostanziale per aiutarle, non è assolutamente un'eccezione il fatto che poi queste donne tornino dai loro aguzzini. Allora, c'è una cosa dell'ipnosi, c'è qualcosa dell'ipnosi, ecco perché effettivamente c'entra con lo specchio, lo specchio che cattura, lo specchio è veramente una metafora importantissima per la psicoanalisi. Lo specchio catturante è quello del carnefice. Il carnefice non è solo il cattivone, che è chiaro che sia un cattivone, ma è qualcuno che fa entrare la donna in una dimensione magica, come se fosse sotto un incantesimo. E allora noi abbiamo situazioni, adesso una delle ultime che mi vengono in mente, una ragazza a cui finalmente siamo riusciti, con cui siamo riusciti a far mettere un braccialetto elettronico al compagno, e quindi lei aveva l'altra parte di braccialetto, mi chiede una seduta extra perché non è più tanto sicura di poter, di fare la cosa giusta. Questo lei aveva fatto di tutto e di più. Non solo, ma a un certo punto appunto sparisce e disattiva il suo, mentre diciamo l'aggressore non può disattivare il suo dispositivo, l'aggredita sì. Quindi lei disattiva la sua parte di traccia e torna da lui. Quindi per qualche giorno lei torna da lui. Ecco, capisce, c'è qualcosa, eppure io so che sono stati messi in piedi, sia da me che da tutte le altre persone che hanno lavorato intorno a questa situazione, delle buone pratiche. Però c'è un'ipnosi, una cattura, che francamente è difficilissimo da scalfire. Scusate, apro una parentesi, io sento un ritorno, quindi non so se potete...
Noi non lo sentiamo, però chiediamo al nostro ingegnere del suono se può Andrea Colosio fare qualcosa, perché comunque grazie. Sarà sgradevole da sentire sì. il ritorno.
Grazie Andrea. Sì, grazie.
Tra l'altro proprio in questi giorni è uscito l'audiolibro di Amori Tossici, alle radici delle dipendenze affettive in coppia e in famiglia, su tutte le piattaforme. Il libro è del 2023, un libro fortunato, ripubblicato nel 2025 in cartaceo e audiolibro, appunto, in cui analizza proprio le dinamiche relazionali disfunzionali non sane, gli amori insomma così complicati, diciamo, e nei suoi interventi, nei suoi post ha spesso collegato questi temi a casi di cronaca, la prevenzione della violenza di genere, dipendenze, manipolatori, amori sbagliati, perché spesso il legame appunto vittima e carnefice è spesso ambiguo e speculare, come diceva.
Ed è un legame che, ripeto, un legame antico. Se si ricorda quello che dicevo dello specchio, la fase dello specchio della bambina che viene captata nello specchio dell'occhio materno, dello sguardo materno, se c'è una bambina che non ha avuto questo sguardo materno e incontra un predatore che invece ha uno sguardo apparentemente di grande attenzione nei suoi confronti, cade, la trappola è lì, è pronta. Oppure, secondo caso, ha avuto una captazione forte da parte dello sguardo della madre, quindi la madre guardava sempre solo lei, incontra un altro che sembra guardare sempre solo lei, perché l'inizio della relazione è sempre una valorizzazione estrema, come tutte le mancanze di confini, a proposito del libro Amori Tossici, dove si spiega un po' questa cosa. È anche lì, è sempre lo specchio che funziona, cioè uno specchio che o è troppo o è troppo poco. E quindi anche lì l'essere captate, l'essere entrare in un incantesimo, entrare in una dimensione di appunto di magia perversa, è un attimo, perché o si cerca qualcosa che non si è avuto prima, o e quindi non si sa, oppure si ripete una cosa che eccessiva che si è avuta all'inizio della vita.
Infatti quello che lei spesso ripete, ribadisce, è che questi amori tossici affondano radici nei rapporti familiari, nei rapporti solitamente con i genitori. Il suo è uno studio, uno sguardo agli amori tossici per poter costruire amori possibili. Spesso chi si ritrova in una condizione di amore tossico naturalmente non se ne rende subito conto. Quali sono i segnali? Qual è il discrimine? Qual è il confine? Perché è sempre una questione di confine. In una relazione, lei ha detto, spesso ci si muove come in un ballo, no? La metafora dello scambio, si va insieme ma senza pestarsi i piedi, con la giusta distanza. Come la si individua, come la si ritrova?
Allora, sì, l'altro diciamo è fuori dal controllo e io sono fuori dal controllo, ma viaggiamo insieme come nel ballo, no? Io non so precisamente il mio ballerino che cosa farà, anche quando c'è un ballo codificato, no? Un ballo con delle procedure, già con delle procedure di passi, no? Però c'è sempre qualcosa di imprevisto, altrimenti non si perderebbe la bellezza del ballo. E quindi io so che l'altro c'è, ma non ne posso essere certa. Il violento, io dico il violento perché la maggior parte sono uomini, no? Anche se ci sono molte donne oggi. Ma il violento vuole controllare assolutamente, ha una pulsione all'assoluto del controllo. Quindi invece nella relazione di un amore possibile, di un amore percorribile, di un amore che non faccia troppo dolore, dell'altro io ho qualcosa che mi rimane misterioso e che deve rimanermi misterioso. Se io voglio sapere tutto dell'altro, cosa peraltro impossibile, io poi prima o poi vado a ucciderlo, a volte metaforicamente, ma a volte no, cioè vado ad aprirlo anche proprio pensando ai delitti, per vedere, no, cosa c'ha dentro, chi è, come, per impossessarsi di quel corpo, ma l'altro non è mai nella presa, e quando l'altro c'è ma non è nella presa, allora siamo in un amore possibile, in un amore dove io posso danzare, posso anche staccarmi dal ballo, fare una piroetta o fare una figura, no, anche più complessa da sola, ritornare nella coppia, così l'altro, e arricchire la nostra danza anche delle nostre libertà individuali, personali. Quindi l'amore possibile è un amore dove il confine non è rigido, ma è poroso, dove il confine è una danza, dove il confine è una, dove il confine esiste innanzitutto, perché è chiaro che nell'amore violento lui oltrepassa ogni confine, no? Nei miei confronti, fino proprio appunto alla violenza anche fisica, no? Cioè il confine lì è rotto. E quindi è per questo che un'educazione dei bambini, fin da bambini e fin da bambine, ma anche i bambini, che educa il confine, è un'educazione all'amore, a un amore possibile. Se io come madre al bambino maschio offro il mio corpo sempre per lungo tempo, lasciamo perdere i primi periodi che sono di allattamento, di accudimento stretto madre-bambino, ma ci sono bambini che dormono nel letto della mamma a lungo, molto a lungo, troppo a lungo, e questo bambino crede che il corpo femminile sia a disposizione. Non è una, diciamo, non è una formula matematica, ma è una possibilità statistica. È possibile che questo bambino non veda il confine tra sé e il corpo della madre e della donna, non fa distinzione lui tra corpo della madre e corpo della donna. Quindi non pensa, vabbè, la mamma è una cosa, ma poi le donne che incontrerò sono un'altra. No, non lo pensa, perché la psiche non è fatta così. E quindi la differenziazione va immessa nella psiche, perché la psiche viaggia soprattutto sull'associazione. Quindi capite bene che un'educazione alla non aggressività, alla non violenza, è un'educazione che parte, quindi un'educazione all'amore, è un'educazione che è un'indicazione del limite a cui dobbiamo abituare i bambini e le bambine fin da subito.
E questo ci riporta anche al plus materno, che è un suo grande tema, l'eccesso di cure materne, che apre poi scenari determinanti per il futuro dei figli e comporta anche dinamiche complesse, ed è un neologismo, lo ricordo, da lei coniato proprio per descrivere un eccesso di presenza materna che, anziché nutrire, in realtà soffoca e alla fine passivizza il figlio. E al tema è dedicato anche uno dei suoi libri, un concetto che da qualche anno alimenta il dibattito sulla maternità, naturalmente non smette di alimentarlo, fa discutere, genera scontri, e ci arriviamo fra poco, anche perché spesso questi amori tossici affondano appunto le radici nei legami, nel vissuto familiare, proprio come ci stava accennando. Bisogna rispettare il limite, e a questo proposito le propongo un breve passaggio di una donna risoluta, decisa, questa giovanissima Adele, in questa versione acustica acustica di un classico di Sam Cooke degli anni 60, qui reinterpretato live nel 2008, quindi Adele era agli esordi, 19 anni. Il brano racconta la decisione definitiva di mettere fine a una relazione in cui l'amore non è più ricambiato nel modo corretto, giusto. Stanca di essere trascurata e tradita, trova il coraggio di dire basta, una canzone che parla di rispetto, quindi per se stessi, di resilienza, della forza di voltare pagina. Solo lei, la sua chitarra, la sua voce semplicissima e potente, anche divertita, diventa un grido di liberazione e dignità. Sai che c'è? È semplice, tutto qui. Io lascio, me ne vado, proseguo da sola. That's it, I quit, I'm moving on.
When we used to say goodnight, I'd always kiss and hold you tight, but lately you don't seem to care. You close the door and leave me standing there. Oh, honey, that's not fair. That's it, I quit, I'm moving on. The other night we had the date and you showed up 2 hours late, and though your hair was all in place, somebody smeared their lipstick on your face. Yeah, she smeared it every place. Oh, yeah, that's it, honey, I quit, I'm moving on. Oh, you made me want you, you made me leave you, you made me tumble and fall. If I can't have you the way I want you, I don't want you at all. Baby, I can take a lot, cause I love everything you've got, though your kisses fill me so. If you've got someone else, I gotta go. Oh, and that you know. Yeah, that's it, honey, I quit, I'm moving on. You made me want you, you made me leave you, you made me tumble and fall. If I can't have you the way I want you, I don't want you at all. Baby, I can take a lot, cause I love everything you've got, though your kisses fill me so. If you've got someone else, I gotta go. Oh, and that you know. So that's it, baby, I quit, though I'm moving. Baby, I quit, though I'm moving on. Thank you so much for coming.
Mi emoziona sempre sentire questa giovanissima Adele con questo bel carattere deciso e risoluto. A volte è davvero una questione di confine, come ci diceva, la capacità anche di saper chiudere, di saper dire basta. Laura Pigozzi.
Sì, intanto in questa canzone, no, si iniziano dicendo, no, quando facevamo quello, ci baciavamo, ci dicevamo buonanotte, no, ma invece ultimamente, ecco, questo fatto che le coppie a volte non si salutano la sera, no? Non si salutano, non si danno la buonanotte e il buongiorno, ce n'è parecchie, e questo è già un punto di non rispetto, no, cioè non essere visti. E poi appunto lui che arriva in ritardo, e poi a un certo punto, no, lei dice posso I can take a lot, ma posso sopportare molto, no? Ecco, questo fatto, come dire, del fatto che le donne che sono abusate, scusate, uso questo termine perché è giusto usarlo, sopportano molto. E credono anche, come dire, si fanno anche inconsciamente una forza in questo sopportare. C'è come un'immagine di sé idealizzata in questo essere talmente forti da sopportare questo bambino, perché poi diciamolo che c'è un infantilismo, no? Nell'aguzzino, eh? Perché è rimasto quel bambino là che voleva sempre il corpo della mamma tutto per sé, ce l'aveva sempre, no? Quindi è proprio un tratto infantile quello del violento, dell'uomo violento, dell'uomo aguzzino, dell'uomo che pretende, dell'uomo che anche che tradisce, no? Impunemente, come nel caso di questa canzone. Si può chiudere, no? Come dice Adele, si può chiudere, purtroppo è molto difficile. È molto difficile e molto dipende dalla storia della, della donna, della vittima in questo caso. Quindi, che tipo di storia è stata? È la storia di ciascuna, se ciascuna è stata valorizzata e quindi è stata valorizzata dallo sguardo del padre, valorizzata dal confine della madre, valorizzata nelle sue scelte. Se una donna è stata valorizzata, è difficile che cada o che cada a lungo, o che cada per sempre in quell'incantesimo. Lo smaschera prima o poi, magari anche con l'aiuto di un'analisi ovviamente, ma è smascherabile.
Le tre case.
Bentornati nelle tre case da Michela Daghini. Ci stiamo addentrando nel territorio complesso, affascinante dei legami affettivi, delle nuove fragilità relazionali. Lo stiamo facendo con una voce autorevole del panorama della psicoanalisi contemporanea, psicoanalista, psicologa clinica e giuridica, filosofa, musicoterapeuta. I suoi interventi, lo dicevo, alimentano il dibattito pubblico sui temi, i grandi temi, i temi cruciali delle relazioni, delle dipendenze affettive. Un viaggio nel profondo, quello che facciamo oggi e che facciamo prendendo spunto anche dai fatti di attualità e di cronaca e dalle vostre domande. Abbiamo toccato, Laura Pigozzi, già diversi temi: la relazione tra vittima e carnefice, spesso ambigua e speculare, la capacità di mantenere il confine, il limite, quel delicato limite che divide una relazione sana e positiva da un amore tossico e malato. Mi piacerebbe leggerle, Laura Pigozzi, uno dei messaggi che ci sono arrivati, e questo è un messaggio da Piero che ci scrive: amori tossici o amori funzionali? Perché a volte si controlla la propria incapacità decisionale appoggiandosi totalmente all'altro, a volte si accetta il compromesso anche tossico purché qualcuno decida per noi. Forse bisognerebbe lavorare molto di più sull'autostima delle persone, in alcune è totalmente assente, e questo può essere proprio collegato al processo di crescita. Quindi questa è una delle suggestioni che ci arrivano, Laura Pigozzi, sull'amore tossico, sulle relazioni complicate, diciamo. Sì. Così.
Sì, io tradurrei la parola autostima, che è una parola descrittiva che ci viene un po' dalla psicologia americana, proprio con un processo di valorizzazione, che invece è un processo più intimo, più che arriva proprio dalle famiglie, in cui ci sono dei figli valorizzati e dei figli non valorizzati, anche nella stessa famiglia, che magari un figlio ti somiglia di più, quell'altro ti somiglia di meno. Cioè, è proprio una questione di valorizzazione che parte da lontano. E questo è un tema importante, perché noi pensiamo di trattare i figli tutti alla stessa maniera, ma non è vero. Cioè, cerchiamo di trattarli tutti alla stessa maniera, ma il problema è che nella relazione tra genitori e figli ciò che passa veramente sono le formazioni inconsce, cioè quello che veramente io sento. Quindi tu puoi cercare di riequilibrare la tua affezione maggiore verso un figlio piuttosto che verso l'altro, ma lo sento, non c'è niente da fare, perché noi educhiamo quando non educhiamo, no? Questo lo diceva già Umberto Eco, no? Quando mio padre pensa di non educarmi, quando fa la sua vita, no? Mi sta educando. Quindi noi passiamo delle cose quando non stiamo lì a fare i pipponi, no? Cioè quando non stiamo lì a spiegare il mondo, e quindi si sente. Quindi la valorizzazione dei figli è qualcosa che in parte ci sfugge, ma che va in qualche modo perseguita come valorizzazione proprio del soggetto. E il soggetto nasce quando c'è una separazione dai genitori. E qui il punto della separazione è un punto nodale, un punto importantissimo, anche perché qui magari accenno a qualcosa che succederà presto, tra un paio di mesi. Diciamo che la narrazione del materno oggi è una narrazione molto idealizzata, ma anche molto sacrificale. Questo E quindi fa male anche alle madri, non solo ai figli. Questo ci tengo a dirlo perché sta per uscirà a settembre, nella prima settimana, nei primi 10 giorni di settembre, uscirà un libro a cui io tengo molto, moltissimo, che è un libro pieno di storie, un libro pieno di racconti, un libro pieno di, sì, anche di storie di personaggi famosi anche, e che si intitola Non solo madri, riscoprire la donna oltre la maternità. È un libro che verrà pubblicato da Raffaello Cortina Editore, un editore straordinario, un editore che pubblica le migliori cose della psicologia, della psicanalisi in Italia, naturalmente testi di autori italiani, ma anche traducendo cose,
sì,
di grande livello.
Quindi anteprima, sì, anteprima assoluta questa.
Anteprima, anteprima.
Grande regalo.
Sì, una copertina tra l'altro bellissima, che adesso se trovo vorrei non farvela vedere, ovviamente no, ma vorrei proprio dirvi due parole sugli strilli, insomma, che abbiamo
scelto.
Ovviamente non la trovo, però adesso piano piano la troverò. Eccola qua. Cover, allora vediamola qui, facciamo tutto in anteprima. Ecco, naturalmente ho preso la cover vecchia, non la cover nuova. Comunque
è un libro comunque che elabora ulteriormente, diciamo, il suo concetto di plus materno, quindi di cura eccessiva da parte della madre, e par di capire che invita a valorizzare anche le altre parti della donna che non siano unicamente quelle materne, anche per un maggiore equilibrio e soddisfazione della madre stessa. Ho inteso bene?
Assolutamente sì. Diciamo questo, che un po', forse poco modestamente, devo dire che nonostante sia un libro assolutamente godibile, perché, ripeto, è pieno di storie, si apre con una storia, ogni capitolo è una storia, quindi è proprio in qualche modo molto fruibile, è un libro anche che in un certo senso fonda analiticamente questo concetto di plus materno, che non è di tutte le madri, però sta diventando di molte madri. Allora, ecco, ho trovato la copertina, allora lo strillo di copertina è un nuovo modo di essere madri, un nuovo modo di essere donne. E qui effettivamente c'è molto della mia ricerca, ma sono anche moltissime cose nuove, la madre come soglia, poi ci sono figure esemplari che analizzo, come Maria Callas, come Camille Claudel, la scultrice, come Lou Andreas Salomé, la psicoanalista. Quindi sono tutte figure femminili che hanno una storia da raccontare alle donne di oggi. E poi ci sono tutte le storie molte storie delle mie pazienti, che gentilmente hanno acconsentito a essere raccontate, ovviamente togliendo tutte le riconoscibilità possibili, e perché appunto la maternità non deve essere una alienazione. Io continuo a ricevere lettere di madri che sono entrate in questo universo materno e che non ce la fanno più in questo tour de force della maternità contemporanea, che vuole la madre continuamente al servizio del bambino, quindi, e che soffoca la donna. Quindi questo libro è per ritrovare una sorta di maternità femminista in cui la donna fondi la madre che sarà. Ma adesso non voglio parlare troppo di questo libro, perché magari poi tornerò a parlare di questo libro quando uscirà. Però appunto, Non solo madri, Raffaello Cortina Editore, 9 settembre.
Anteprima, attenzione.
Anteprima assoluta, siete proprio i primi.
Anteprima mondiale. Grazie, esatto. Laura Pigozzi, per questo regalo, questa anticipazione esclusiva. Tra i messaggi che ci arrivano, ci scrivono, Luce ci scrive: molto interessante, purtroppo molto attuale l'argomento, però il termine amore abbinato a tossico e violento non riesco ad accettarlo, dico piuttosto relazione o storia tossica e violenta. Buona giornata e complimenti alla vostra ospite. E poi, con riferimento a quanto ci diceva appunto dell'essere genitori, la peggiore cosa che può capitare ai figli nascere e crescere in una famiglia con dei genitori litiganti, poi ci lamentiamo se loro sbandano e ce la prendiamo con loro. E poi c'è un altro messaggio che si sposta un po' più sul rapporto genitori-figli. Chiedo alla sua gentile ospite come comportarsi con una figlia già grande che tratta male i genitori e anche il marito, dai quali riceve tanto amore e aiuto in tutti i modi. Chissà, okay. Sono spunti.
Allora, la prima questione sul legare l'amore alla tossicità. Ha ragione l'ascoltatrice, nel senso che non si dovrebbe legare, però purtroppo dai nostri osservatori noi vediamo che più il legame è tossico, più i pazienti e soprattutto le pazienti ci parlano di un amore totale. È quando l'amore è totale che diventa tossico, anche quando non è violento, perché comunque un amore totale è un amore violento, anche se la violenza non si vede. Ed è per questo che ho tenuto questo amore nel titolo, perché poi dell'amore effettivamente si sa anche poco, no? Definire che cos'è l'amore è veramente un'impresa, anche perché tutto diventa amore. Allora, se io sono, partendo dalle famiglie, se io sono sempre devota a mio figlio, quello è amore? No, è chiaro che non è amore. Quello è già un amore tossico, no? È un disamore, un malamore, è una tossicità, però viene percepita anche socialmente come amore. E così le persone che sono dentro questi amori tossici li definiscono amori, e a volte l'unico grande amore. Questo è il dramma della situazione. Questo però ha ragione, che non si dovrebbe. Io però devo, come dire, do i dati che ho dal mio osservatorio. La seconda questione adesso mi è sfuggita, la seconda domanda.
Una domanda era quella al rapporto madre-figlia. Chiedo alla sua gentile ospite come comportarsi con una figlia già grande che tratta male i genitori e anche il marito, dai quali riceve tanto amore e aiuto in tutti i modi. Certo, mi rendo conto che forse qui ci vorrebbero molti altri dettagli che chiaramente non abbiamo.
Qui ci vorrebbero dei dettagli. Ma questa era la terza domanda, c'era un'altra interessante.
Quella sui genitori che litigano? La peggiore cosa?
Ecco, quella che si chiama violenza assistita. Ora, è chiaro che è una maldestra traduzione, è una traduzione corretta dall'inglese, però diciamo violenza assistita sembra che no, non che assistiamo alla violenza, ma che la violenza vada assistita, in un certo senso va anche assistita. I ragazzi che si trovano in questa situazione sono effettivamente in un dramma, e qui vorrei, se posso, ecco, vorrei dilungarmi un momento, perché e vorrei dividere, come dire, se è un ragazzo o se è una ragazza a stare in questo ruolo, no? Allora, per le figlie femmine la madre maltrattata diventa una figura ambivalente, cioè diventa da una parte una vittima da salvare, ma dall'altra anche un esempio di un femminile che mai si vorrebbe essere, cioè un femminile impotente. Allora, che cosa succede? Che si possono avere due strade, si aprono due strade sulla figlia. Può sviluppare, per esempio, uno stile relazionale accomodante, come quello della madre, oppure un rifiuto radicale del legame, perché tanto il legame poi non funziona, va male, ci perde. E quindi non è raro che in età adulta queste donne facciano fatica a sottrarsi o a relazioni che ripetono lo scenario, oppure quando vogliono distaccarsene, non è raro incontrare ragazze il cui corpo porta i segni di una inibizione profonda, cioè di una sessualità legata alla paura, e quindi in una identificazione, anche lì lo specchio, no, di cui parlavamo all'inizio, di un'identificazione con un femminile che ha introiettato troppo di quel dolore materno, perché in entrambi i casi, no? Cos'è il trauma? Non è solo l'aver visto, ma l'aver visto senza averlo potuto tradurre in parole, senza averlo potuto simbolizzare. È questo che genera la sofferenza. Per i maschi, questo per i maschi, allora, è molto più complesso, perché da una parte ci può essere un'identificazione, ma confusa, con l'aggressore, quindi con una specie di crisi del proprio maschile, cavolo, ma io non voglio essere, no? Come questo padre, eh? Oppure può essere un figlio che incorpora la violenza. Voglio portare un caso che mi è successo. Allora, c'è, per esempio, è un caso in cui un ragazzo si è fatto difensore della madre. Difensore della madre, quindi si è messo in mezzo tra la madre e il padre e ha dato un pugno al padre, no? Allora, questo essere difensore della madre è assurdo, ancorché in certe situazioni non c'è altro da fare, no? Perché magari chiamare i numeri preposti non c'è il tempo, no? Ecco. Quindi, posto che a volte non c'è niente da fare, ma se questo ruolo continua, anche quando ci sarebbero altre alternative, quindi chiamare figure terze, chiamare istituzioni, chiamare associazioni, ma questo ruolo continua, questo ragazzo assume un ruolo parentale, cioè assume un ruolo non suo. E quindi questo in lui può generare, parlo di casi che ho visto, no? Può generare un iperinvestimento un po' narcisistico di un proprio ruolo salvifico. Ma questo iperinvestimento, come tutti gli iper, può dare origine in seguito a crolli depressivi, perché si sa che no, in fondo il ragazzo sa che non è potente. Quindi questo iperpotenza di questo ruolo salvifico, a cui magari il padre poi si ferma, no? Perché davanti a un figlio che, no? Che ti riporta un po' alla realtà, un padre si ferma, però il figlio, come dire, ha una ferita, perché innanzitutto non può assumere una maschilità equilibrata, no? Per cui non può fondarsi sul dominio, ma non può neanche fondarsi sulla passività. Alcuni maschi diventano, per non diventare carnefici, questo penso a un altro caso che ho, diciamo un caso che ho in corso, per non diventare carnefici scelgono inconsciamente il ruolo totalmente passivo. E ci sono dei casi in cui il paziente maschio ama, per esempio, farsi picchiare, perché si è identificato totalmente nella scena di violenza assistita, che quindi bisogna che noi per prime, noi donne per prime, e dobbiamo toglierci da questa situazione. In Italia c'è il 1522, in Svizzera ci sarà sicuramente un altro numero, no? Quindi chiamare, toglierci da questa situazione, perché noi mettiamo in pericolo i figli. In Italia c'è stato un caso di un figlio che ha ucciso il padre, in questa situazione. Forse non c'era altro da fare, l'hanno anche assolto, però questo si porterà dentro questa cosa di aver ucciso il proprio padre, cioè non è una cosa da niente, anche se il padre come dire, era una persona violenta. Dunque, ecco, cioè, vi racconto anche un sogno di uno di questi ragazzi. I sogni, guardate, sono veramente delle... Posso Michela?
Sì, volentieri. Poi stanno arrivando tante domande e andiamo avanti, ma volentieri, i sogni che poi ci affascinano sempre. Poi un sogno vero?
È un sogno vero, 15 anni. Lui, lo chiamiamo Davide, così, no?
Bene.
E questo è quello che accennavo prima, ha colpito con un pugno il padre, davanti alla madre, davanti alla sorellina, no? E questo padre è un uomo molto silenzioso, ma molto autoritario, ma incline all'umiliazione dei suoi familiari. Allora, Davide gioca a calcio e dopo quel pugno fa un sogno ricorrente. Sono in un campo di calcio, sto per tirare un rigore, ma prima del tiro qualcosa mi blocca. O sparisce la palla, o il portiere si trasforma in mio padre, o la mia gamba non si muove. Cioè, quello che fa vedere, no, questo sogno nelle sue varianti mostra che il gesto violento mostra ciò che il gesto violento ha generato, cioè che il gesto violento che voleva il colpo, che voleva liberare la madre e anche la sorella, si è trasformato in paralisi. Quindi l'aggressione al padre ha intrappolato Davide. Quindi il figlio che prende il posto del padre si annulla per non essere come lui. E infatti in una seduta lui a un certo punto dice, dopo naturalmente un lungo percorso, forse non voglio salvare mia madre, forse voglio solo che qualcuno salvi me. Cioè riprende il posto di figlio, riprende la genealogia, è importante la genealogia, da che posto parli? Il posto di un figlio è quello casomai di chiamare un terzo, ma non di farsi quel terzo. Non so se mi sono spiegata.
Perché assume un ruolo poi più grande di lui che non, si porterà dietro per tutta la vita, un trauma che non può reggere. Sì.
Che non può reggere.
Che gli rovinerà la vita. Stanno arrivando molti messaggi anche per quanto riguarda il plus materno e l'eccesso di cure, sono temi che credo apriranno le porte a quello che è anche il nucleo centrale, uno dei nuclei centrali della sua ricerca. Laura Pigozzi, vorrei farle ascoltare a proposito di rapporti di coppia disfunzionali e donne in qualche modo prevaricate che vivono comunque una situazione di sofferenza, un passaggio con una vulcanica protagonista del mondo della musica e dello spettacolo che è Rita Pavone, che è stata nostra ospite qui in studio nei mesi scorsi. E abbiamo parlato, infatti mi piacerà sapere come commenterà questo suo intervento. Abbiamo parlato del suo esordio letterario dedicato al femminile, a storie vere di donne, sono queste storie che lei aveva già nella sua lunga discografia da milioni di copie vendute, sono storie di donne appunto raccontate in Gemma le altre, che era questo concept album dell'89 che è diventato anche un libro edito dalla Nave di Teseo. Il libro si intitola Gemma e le altre, donne ferme e donne che camminano, e ci parla di queste storie condividendo alcune riflessioni, e l'incontro si apre proprio raccontandoci chi sono le donne ferme e chi sono le donne che camminano. Secondo me le piacerà, Laura Pigozzi, questo incontro con Rita Pavone. L'ascoltiamo in questo breve passaggio, poi ci dice cosa ne pensa.
Le donne ferme sono quelle che accettano una vita che non gli spetterebbe, nel senso che una vita che le fa soffrire, una vita difficile, una vita stupida, ecco. Quella sono le donne ferme, che non hanno la capacità di alzare il dito medio e dire va bene, addio, la vita non finisce qua, ecco. Le donne che camminano sono quelle che capiscono tutto e sanno che comunque la cosa non va avanti, è deleteria, ti rovina il cuore, ti rovina non sei più la stessa persona, e questa è la donna che cammina. Allora che reagisce e dice vabbè, diciamo, il mondo è grande, vasto, non ci sei tu, ci saranno altri.
Prendersi la vita in mano e decidere, certo, che si può anche trovare di meglio, che è giusto trovare altro, esplorare altro.
Il mondo, è tante di quelle cose davanti, puoi trovare un modo di un divertimento, un modo di vivere diverso da quello che ti è apparso fino in quel momento, e questo è, secondo me, importante, è la capacità di saper reagire. Io sono una donna che cammina.
Una donna decisamente che cammina, che ama le sfide e che la rendono viva, vero? Ti rendono viva le sfide?
Sì, perché le sfide sono state, la più grossa è stata quella di sposare l'uomo che io volevo sposare.
Creando il caos.
Che era un gran bel caos, e ho accettato tutto dalla mia famiglia, ma quando è stato il momento io ho detto le sliding doors, io scelgo quella porta che mi piace a me. Se sbaglierò saranno fatti miei, ma se non sbaglierò saranno fatti vostri, perché vi renderete conto quanto mi avete reso dura questa vita. E io ho trovato la persona giusta, sapevo che quella era la persona che faceva per me. Stranamente poi però quella persona mi stava accanto da anni e non me ne ero mai accorta quanto fosse importante.
È stato accanto tutta la vita, il grande amore della vita.
È stato un matrimonio un po' pazzesco, è stato un matrimonio sofferto, però ci abbiamo creduto voluto fino alla fine, e io sono stata brava fino alla fine. Avevo promesso a mia mamma che sarei arrivata a posto al matrimonio, il bianco lo potevo portare, e questo l'ho fatto fino alla fine. Mi è costato tantissimo, ma è stato bellissimo poter dire a mia mamma: vedi, io non t'ho delusa.
Comunque questa è davvero una nuova sfida, perché è un libro che parla di femminile. Nasce da un incontro vero, un bar, due amiche che ti chiamano per salutarti, assieme alle amiche ce ne sono altre che non conosci, ma dai, fermati, non puoi non fermarti, passiamo la sera assieme dopo 20 anni che non ci si vede, ed è nato una seduta di autocoscienza.
Sì, sì, e ci siamo trovati lì a cenare insieme, a parlare un po' di tutto, e c'erano dei personaggi molto importanti, c'erano degli attrici veramente note, consapevoli di esserlo, che praticamente cominciarono a raccontarsi, forse per un bicchierino di troppo, forse perché avevano bisogno di sfogarsi in qualche modo con qualcuno che era con loro, che forse viveva meglio la propria vita. E niente, io ho cominciato ad ascoltare storie che non credevo possibile, soprattutto quando provenivano da donne che di una certa età, consapevoli di essere molto importanti, e non avevano la capacità di dire basta da qualcuno che avevano accanto, non avevano questa forza, perché appunto molte storie che mi erano state raccontate quella sera mi trovavano così, con gli occhi aperti, a dire: ma tu pensa, questa donna con tutti i soldi che ha, con tutta la popolarità, la fama, e sta dietro sto minuscolo essere che quell'uomo che la fa, gli fa girare le scatole da mattina alla sera.
E che non la rispetta.
E che non la rispetta, non la ama. E tu stai lo stesso con quest'uomo, e nonostante tu sappia che ti tradisce e continua a tradirti per tutta la vita, tu ci vivi ancora insieme. Mi pareva una cosa fuori da ogni regola. Non so, loro cercavano forse solidarietà, io non sapevo come accettare queste confessioni che trovavo. Ma perché me le racconti? Ci conosciamo da poche ore, qualcuno la conoscevo perché era importante come personaggio, e mi aspettavo avesse lei la capacità di tenere le redini, invece non gli altri che tenevano le sue. E allora E poi invece altre che...
C'era un desiderio proprio di condivisione.
Di condivisione. Ma è stato il vino, è stato il prosecco, è stato lo spritz, ma è stato qualcosa che gli ha permesso di dire queste cose. Io non le avrei mai dette, però ho capito la sofferenza, ma ho capito anche, per qualcuno provavo veramente simpatia, volontà di aiutarla. Altre invece dicevano: ma datti una scrollata, ma perché devi essere, sei così potente, sei così in grado di poter alzare le spalle e di mandare al diavolo questo essere, e preferisci soffrire l'umiliazione che ti fa patire che non soffrire per una volta il distacco. E che poi sono le stesse donne che magari maltrattate, quando vanno in giro vanno sotto braccio e così fanno vedere il loro uomo, come dire: io ce l'ho, voi non ce l'avete. È tristissimo tutto questo. E allora è nato questo libro, è stato questo disco, che poi è diventato un libro senza neanche saperlo.
Che meraviglia, e noi staremmo ad ascoltarti davvero per ore. Rita Pavone, grazie di cuore.
Grazie Michele per avermi invitato, grazie ai tuoi ascoltatori, è stata veramente una bella mattinata.
Laura Pigozzi, Vulcanica, Rita Pavone. Ricordo che l'incontro integrale è negli incontri di Rete 1, lo trovate online. Quali sono le riflessioni, le considerazioni su questo intervento?
Ascoltando Rita Pavone, che mi è sempre stata simpatica anche quando ero bambina, dunque, intanto mi ha fatto venire in mente una mia amica dell'adolescenza, una ragazza molto forte, una ragazza che tutti consideravano molto forte e che veramente un'amica, e da qualche anno dopo ho saputo che era una donna maltrattata e che era finita, era finita, poi lei è morta ma per altri motivi. Poi sa, quando uno esce di strada con la macchina in una situazione così, noi pensiamo, se tendiamo sempre a pensare che ci sia anche una quota di inconscio che lavora, ma è arrivata, sì, sì, è arrivata anche lei alle soglie della morte. Se non entrava qualcuno quella sera in quella casa, sarebbe morta prima. E quindi io ricordo l'incredulità, no, io ero ancora ingenua all'epoca, no? Quindi mi sembrava un po' come Rita Pavone, mi sembrava assurdo, impossibile, no? Tutto il mio essere si rivoltava a questa idea, ma come proprio lei che è una capa, che è intelligente, che è forte, che è piena di idee, di vita, che trascina gli altri, ma com'è possibile proprio lei, no? E dopo, insomma, poi ho capito che è possibile. Ecco, quindi che essere sotto ipnosi, sotto incantesimo, non è solo delle donne fragili, anzi le donne che sopportano di più, un po' come diceva la canzone di Adele prima, sono quelle che hanno una forza che però la usano male, la usano per sopportare l'insopportabile. Poi c'era un'altra riflessione che mi veniva. Quando appunto Rita Pavone divideva in maniera proprio abbastanza drastica le donne ferme, stupide, le donne che capiscono, che camminano, a volte noi siamo un mix, cioè se si potesse fare questa distinzione sarebbe bellissimo. Ma l'essere umano è sempre un mix di fragilità e forze, no? Come dimostra anche la storia che ho appena raccontato di questa carissima amica. E quindi siamo un mix ed è con questo mix che dobbiamo fare i conti, cercando che la parte che cammina sia, come dire, più forte della parte che vuole star ferma, ma a volte quella che vuole star ferma ci serve anche per riflettere. Altra cosa che mi ha fatto riflettere questo inserto che lei, Michela, ha mandato di Rita Pavone, e quando dice, non c'è, prima dice, no, io ho fatto quello che ho voluto, ho sposato l'uomo che ho voluto, no, e ha fatto benissimo, no?
Sì.
Poi però dice, alla fine non l'ho delusa mia mamma, io sono contenta di non averla delusa, no? Mm-hmm. Invece io dico sempre ai miei pazienti che dobbiamo deludere i genitori, in un certo senso, soprattutto quelli che non vogliono che noi facciamo quello che vogliamo. Io ricordo mio papà, per esempio, io ero piuttosto brava in matematica e fisica, no? E lui era convinto che io poi all'università facessi fisica, no? O ingegneria o qualcosa di attinente. Quindi lo spiazzai totalmente quando scelsi di fare filosofia. Però lui accettò questa cosa, no? Ovviamente non era il suo desiderio, ma comprese che era il mio. Come quando a un certo punto gli dissi, ma senti, io parto mi imbarco su una nave, vado a fare la cantante su una nave da crociera, così mi passo quest'estate facendo questo, no? E lui tra l'altro aveva cantato in radio quando era giovane, quindi anche lì non se l'aspettava, perché io comunque facevo un altro lavoro, no? All'epoca ero una giornalista come lei, Michela, e quindi non si aspettava che io volessi… sì, e ho fatto tante cose nella vita. E così si aspettava, non si aspettava che dicessi vado a fare la cantante, o invece ho fatto la cantante, e poi lui venne anche a sentirmi, no?
E poi lo ha fatto seriamente. Quindi, la cantante, perché lei è una cantante jazz.
Sì, però per dire, è chiaro che il mio piano di vita non prevedeva il fare la cantante, per esempio, però i miei l'hanno accettato, anche mia madre l'ha accettato, cioè, quindi è questo l'importante, cioè, io sentivo che avevano una fiducia di base in me, che qualunque cosa avessi scelto, in qualche modo se fosse andata bene sarebbe andata bene, se fosse andata male io avrei potuto reinventarmi, no? È questo che noi dobbiamo dare in un certo senso ai nostri figli, questa fiducia di base, e non gliela diamo se gli stiamo sempre addosso, se siamo sempre nell'attaccamento. I bambini devono esplorare per poter diventare forti, ma nel modo giusto.
Credo che Rita Pavone fosse particolarmente contenta, se ho inteso bene, perché è riuscita a conciliare la sua scelta con il fatto di essere arrivata in bianco al matrimonio, perché la mamma ci teneva, quindi credo che fosse quello il fatto di non averla delusa, ma
delusa,
per la sua scelta,
sì.
È andata dritta per la sua, certo, strada, quindi con l'uomo della sua vita. Tra i vari messaggi sono tanti che stanno arrivando, e anche di vario ambito. Cosa succede quando la violenza psicologica o fisica viene dalla donna compagna, donna moglie, donna madre? E poi, buongiorno da Roma. Quale danno crea sui figli invece la donna che urla, beve, aggredisce verbalmente? Mio figlio vive ancora con lei ma non l'ascolta più. Mia figlia è scappata di casa, vive da me e non ha più rapporti con la madre da 7 anni. Ed è un uomo a firmare questo messaggio. E poi ancora, per quanto riguarda il plus materno, buongiorno, a volte però dietro il troppo accudimento si cela una certa ambivalenza, tanto più celata quanto più nefasta. Sbaglio? E io direi subito no, no, troverà certamente molto d'accordo la dottoressa Pigozzi.
E poi torno un attimo su quel signore di Roma, perché mi racconta una situazione davvero drammatica, no? Ma io penso che la figlia abbia fatto bene ad andarsene, spero che lo faccia anche il figlio, ma spero anche che vadano per la loro strada, cioè che il genitore, l'altro genitore sia un porto di passaggio, ma che questo porto di passaggio li aiuti a trovare una loro casa, visto che siamo in un programma che si chiama Cercare Case, no? Che trovino una loro casa, che quindi questi figli trovino la terza casa in un certo senso, che sarebbe la loro. Scusi, ho voluto dire questo.
Certo, certo, perché poi è una testimonianza drammatica e anche urgente.
Sì.
E poi ancora, troppe madri soffocano i bambini.
È chiaro che la madre non sta bene, ma non è compito dei figli farsi carico di una madre che non sta bene. Questo è un messaggio che voglio lanciare.
Perché è un compito più grande di loro?
Ma non possono. Se una persona beve, urla, è violenta, è chiaro che ha qualche tratto che va trattato, appunto, no? Quindi non sono certo i figli che possono cambiare questa situazione o migliorare questa situazione, anzi verranno solamente intaccati nella loro personalità, nella loro possibilità di espressione come esseri umani. Quindi bene andarsene, bene cercare di far aiutare la mamma se possibile, ma se non è possibile, sa, non è possibile. Se uno non vuol farsi aiutare, non c'è nessuno che può aiutarti miracolosamente.
E poi, troppe madri soffocano i bambini con il voler essere perfette, spesso poi lasciano poco spazio al padre. Il padre è importantissimo per i figli e anche come sostegno alla moglie e madre.
Come dirlo meglio, no? Sono assolutamente d'accordo. Il padre è quel terzo che serve alla crescita, ma da presto, prestissimo. Ci sono degli studi empirici di una psichiatra dell'Università di Losanna, la Elisabeth Fivas-Dupersange, che dimostrano come a 3 mesi il bambino cerchi anche un altro nella stanza, non solo l'occhio della madre, a proposito dello specchio, no? Non solo gli occhi della madre, il viso della madre, ma anche si volta per cercare anche un altro, e questo altro è il padre. Quindi questo padre deve essere presente presto, non quando il bambino comincia a parlare, presto.
So che vorrei leggerle un altro messaggio che tra l'altro interviene su un tema che lei ha trattato sui social, perché lo dicevo, la dottoressa Laura Pigozzi è molto attiva sui social, risponde alle domande, alle perplessità di chi la interpella, di chi chiede il suo parere. E qui Maria Grazia le chiede cosa pensa del libro L'anniversario, che parla della rottura con i genitori. Lei del libro di Baiani ha scritto perché lo ha apprezzato e ne ha, diciamo, valorizzato alcuni punti, ma il punto centrale è proprio la famiglia, no? In questo caso, quindi la rottura con i genitori. E allora le chiediamo una riflessione.
Sì, è un libro che ho apprezzato, è un libro che inizia con un incipit che è una separazione, e quindi e poi c'è questo movimento di danza, no? dove sul pianerottolo, dove lui arretra, la madre sa che è l'ultima volta che lo vede e inizia a seguirlo, no? proprio come un passo di danza, e lì si vede proprio l'inconscio al lavoro, no? La madre capisce che è l'ultima volta che lo vede, poi per 10 anni non lo vedrà più. Non sto spoilerando perché sono le prime righe.
L'inizio proprio.
Che chiunque può andare in libreria, apre e legge. E mi è sembrato molto coraggioso. Ecco, in un'epoca in cui la madre viene santificata, in questo libro noi abbiamo, come dire, un padre violento e e qui abbiamo tutta la, come dire, la distanza che possiamo prendere da questo tipo di padre. È un tipo di padre che era anche molto in voga negli anni 60, non è che proprio era un padre, un lupo solitario, no? Era un padre padrone molto comune anche nelle famiglie italiane, quindi non era una, così, un solitario. E quindi c'è tutta una parte dedicata al padre molto forte, molto terribile, molto, molto intensa. E quello che secondo me offre di nuovo questo romanzo di Bajani è lo sguardo sulla madre. A un certo punto la madre ha il coraggio di andarsene, ma torna due giorni dopo. Cioè è quella cosa che si diceva prima, questa, è questa, come dire, passività che fa male ai figli, questa cosa che prima dicevo sul fatto che non dobbiamo pensare che i figli ci possano difendere, perché non è il loro compito e li stiamo uccidendo se ci facciamo difendere dai figli, proprio perché li facciamo sballare nell'asse generazionale. E quando uno sballa nell'asse generazionale fa confusione, la confusione può diventare anche mentale. Ora è chiaro che il personaggio di Bajani, penso che sia un personaggio autobiografico, suppongo, è stato attraversato da uno sbalestramento, perché lui a un certo punto racconta proprio dello stato confusionale in cui è entrato, in questa sorta di, chiamiamola, psicosi momentanea in cui è entrato, no? E questo più che dovuto al padre violento, perché il padre violento ti mette in una posizione, scappi oppure lo contrasti, ma lo contrasti non per difendere qualcun altro ma per difendere soprattutto te stesso, ti mette in una posizione di attività. Ciò che ti rende passivo rispetto alla violenza, e che penso sia quello che ci è successo a Bajani, questo lo dico così, non è un mio paziente, però lo dico così, da intuito. Insomma,
non potremmo fare i nomi.
Certo, ovviamente, ovviamente. Non potremmo neanche dirlo, anche se lo fosse.
No, appunto, non faremmo certo i nomi se fosse un paziente, questo volevo dire.
Ovviamente, chiaramente. E quindi lì quello che secondo me lui ha attraversato, questo lo dico da lettrice esperta in psicanalisi, è proprio stato questa passività della madre, quindi che lui ha ben descritto. E lui quando si è separato, non si è separato tanto dal padre violento, perché dal padre violento ti separi subito, perché non lo condividi, non sei attaccato a lui, è più difficile invece separarsi dalla madre passiva, e che sta in quel ruolo passivo. E che a un certo punto, lui forse non lo dice con queste parole, però il lettore dice, capisce che questa madre in questo luogo alla fine trova un suo, non dico un comfort, ma un suo, una cuccia, un godimento, un suo modo di essere, una cosa che tra di loro si capivano in un certo senso, tra di loro genitori. Quindi il figlio è sempre escluso, perché anche nelle coppie violente e anche quando il figlio interviene, in realtà è sempre escluso, perché in una coppia non si capisce mai niente, neanche in quelle violente. Noi dobbiamo mettere in sicurezza le donne sicuramente, però veramente quali sono tutte le dinamiche sottili è veramente difficile. Quindi questo Bajani per me ha questo pregio di mettere in luce una verità scomoda, molto scomoda, molto più scomoda della donna violata, abusata, che è la donna resa passiva o che resta nella passività, che non è tanto lo stare ferme nella vita stupida di cui parlava, sì, anche un po', stare ferme nella vita stupida
o anche semplicemente più drammaticamente sofferta, non necessariamente stupida, ma
sì,
magari
no,
sì.
Io ho detto stupida perché Pavone ha usato questo termine, stupida, che su cui infatti non sono per niente d'accordo. È una vita stupida, non che le persone siano stupide, è una vita
certo.
Ripetitiva, una vita, ecco, in questo senso. Ma qui è proprio il farsi la cuccia in questa essere ferma, quindi non solo essere ferma ma volersi muovere, ma proprio anche un po' farsi un po' la cuccia. E qui secondo me Baiani ci ha visto lungo.
Andrea Baiani, che lo ricordiamo, vincitore proprio del premio Strega, adesso con l'anniversario edito da Feltrinelli. Laura Pigozzi, le propongo uno stacco musicale e poi torniamo a parlare e a rispondere anche ai nostri messaggi, oppure se vorrà suggerirci qualche tema che le sta a cuore che riguarda l'attualità, proseguiamo la nostra intensa chiacchierata. Lui è Jacob Collier ed è felice di essere con noi. I love being here with you.
South, they're both the best, but I only wanna go there as a guest, 'cause I love being here with you. I love the sea, I love the shore, I love the rocks, and what is more, with you there, there'd never be a bore, 'cause I love being here with you. Singing in the shower, laughing by the hour, life is such a breezy game. Love all kinds of weather as long as we're together. I love it when you say my name. I love good times and fine cuisine. And a light, I love the seed. But baby, if you know what I mean, I love being here with you.
Jacob Collier da Londra con questo brano gioiosissimo dalle sonorità piene di gioia e di solarità. Laura Pigozzi, siamo quasi arrivati alla fine del nostro spazio assieme, che ci sembrava molto ampio, in realtà ne volevamo altri tre. Mi piacerebbe.
Vi ringrazio di tutto questo spazio, di solito sì, vado spesso in radio, ma ci sono sempre tempi super contingentati, quindi avere questo spazio è veramente un sogno, grazie. Tutto questo tempo, davvero il tempo è un lusso, grazie mille di questo spazio.
Il tempo è un lusso e noi siamo davvero felici, la ringraziamo per avercelo dedicato, perché il tempo è davvero prezioso. Nelle tre case pensiamo, lei ben lo sa perché è ispirato alle tre ecologie di Guattari, del filosofo e psicoanalista Guattari, le tre case sono le tre ecologie, quindi il rapporto con noi stessi, la psiche e il corpo, con la società, ma anche con le altre forme di vita. E lei nei suoi post è intervenuta più volte sull'amore per gli animali, a questo tema ha dedicato spesso attenzione, la vediamo spesso ritratta con la sua cagnolina Noisette anche nella foto che abbiamo messo online, e anche in un recente post parlava dei cani, diceva: adottare un cane è un atto etico ma anche una forma di riparazione, una narrazione che parla anche di noi, e dice che sentire come il paziente parla del suo cane apre un varco nel suo inconscio. In che senso?
Allora, dunque, intanto il cane è una presenza, rappresenta un po' l'inconscio, diciamo così, no? Il cane in uno studio d'analista, secondo me, ci sta benissimo. Tra l'altro Freud stesso teneva i suoi cani in studio. Il cane di Freud, allo scadere del 50° minuto, si alzava facendo capire al paziente che doveva fare altrettanto, quindi era interessantissimo. La mia noisette che cosa fa? Accoglie il paziente, poi lei può stare o nello studio o a un'altra stanza, lei ha due cucce, diciamo, no? Quindi a seconda di dove si mette, oppure si mette accanto al lettino, quando sente che il paziente magari è un po' bloccato, ha bisogno di sciogliersi un attimo, lei si sdraia lì, no? Accanto al lettino, e i pazienti magari non se ne accorgono neanche, ma allungano la mano, cominciano a carezzare il suo pelo. Un giorno un paziente si è messo a piangere, no? E dopo aver fatto questo gesto, tra l'altro un paziente che non amava i cani, oltretutto, un paziente che di solito non veniva accolto dalla noisette, anzi non si presentava neanche in anticamera proprio, e invece quel giorno, con il mio stupore, si mise vicino a lui e lui accarezzò, si sciolse in un pianto che poi aprì tutta una dimensione. E questo per dire quanto sono interessanti. Oppure a volte si mettono lì e ascoltano il paziente con gli occhi grandi, lo guardano parlare, lo ascoltano, cioè è veramente incredibile. Anche poi io qui nello studio del lago, dove sono tuttora, ho anche un altro cane, la Lupa, che è una lupa veramente, una lupa nera. E lei, quando arriva ai pazienti, gli fa un sacco di feste, fa il comitato d'accoglienza. E io dico sempre ai miei pazienti: non vestitevi di bianco, non venite in seduta vestiti di bianco, perché lei arriva, vi mette le zampe e vi bacia, no? Quindi attenzione al cane, che appunto lei che bacia. Quindi questa è la dicitura. E poi però si mette qui, tra me e il paziente, sdraiata, silenziosa, immobile, e sta tutto il tempo immobile. Poi, quando abbiamo finito, accompagna il paziente, fa sempre il comitato di accoglienza, che fa il percorso. Quindi effettivamente i cani hanno, cioè come se lo sapessero che hanno a che fare con l'inconscio. Quando andiamo a fare la passeggiata lungo le rive del lago, io la noisette, ed è magari febbraio o dicembre, lei si butta nel lago, in questo lago limpido che è il lago di Garda, io dico sempre: ecco, proprio vero, te fai quello che vorrei fare io, ma che non posso fare perché io non sono uno shih tzu nato in Tibet. E quindi ecco, no, adesso questo è per fare qualche un po'
certo,
di leggerezza, no?
Però loro però capiscono tutto, capiscono tutto,
capiscono tutto, sì sì,
come i bambini.
Diceva appunto, in una famiglia, cani e bambini capiscono tutto, anche non sapendo di capire, però poi si comportano di conseguenza, quindi sanno veramente tutto. E nei sogni spesso il cane rappresenta proprio alcune nostre parti non ancora emerse, quindi è interessante molto. Poi in quel posto a cui lei fa riferimento, ero stata intervistata per il Corriere della Sera su il fatto che a volte trattiamo i cani come bambini, no? E io ho messo l'accento sul fatto: beh, sì, è vero, no? Questa cosa è abbastanza vera, cioè abbiamo un eccesso, no? Siamo in una società dell'eccesso, quindi eccesso è in tutto. Ma stiamo attenti a non trattare i bambini come cani, perché a volte noi pretendiamo dai bambini che ci guardino, ci adorino, ci siano fedeli per sempre come i cani. Ma i cani restano bambini di 5 anni sempre. I bambini devono andarsene, devono crescere, devono lasciarci. Quindi soprattutto non trattiamo i bambini pretendendo da loro una fedeltà come i cani. Un mio paziente, un giorno, in un insight molto profondo, molto toccante, disse: alla fine io sono stato il cagnolino di mia madre. Ecco, non portiamo, non arriviamo mai a questo. I nostri bambini devono diventare grandi e devono andarsene. Oppure in un'altra occasione qualcuno mi ha chiesto: ma lei dice sempre che i bambini non devono dormire con i genitori, e quelli che si mettono i cani nel letto? Beh, io rispondo, cioè, ma il cane non deve diventare maggiorenne, non deve cercarsi casa, non deve andare a studiare fuori dalla città dove è nato, non deve fare nessuna serie di cose. Il cane può dormire con noi volendo.
E siamo arrivati davvero alla fine, sono le 12, Laura Pigozzi. Io la ringrazio davvero ancora di cuore per essere stata con noi e aver condiviso anche le riflessioni, i messaggi, le domande degli ascoltatori, avere risposto in maniera tanto esaustiva e profonda. Io ricordo almeno qualche titolo per Rizzoli tra i libri di cui abbiamo parlato, che abbiamo citato: Amori tossici, Alle radici delle dipendenze affettive in coppia e in famiglia, che lo ricordo è anche un podcast molto popolare, è diventato anche un audiolibro, ma c'è anche Troppa famiglia fa male, come la dipendenza materna crea adulti bambini e pessimi cittadini, poi anche Sorelle, il mistero di un legame tra conflitto e amore. Ce ne sono tanti altri, lei è molto attiva sui social, quindi potete anche contattare direttamente la dottoressa Laura Pigozzi su Instagram o su Facebook.
A citare due libri che non si citano mai, ma che dato che ho parlato del mio essere cantante,
velocissima perché abbiamo già sforato,
sì,
velocissimo,
certo, niente,
due
voci
titoli:
voci smarrite e a nuda voce, punto.
È vero, perché lei ha lavorato molto anche sulla voce. Grazie Laura Pigozzi.
Grazie.
A presto.
Buona giornata a tutti gli ascoltatori.
A lei.
Grazie.
Io vi ringrazio per essere stati con noi in questa lunga mattinata di introspezione e di sguardo profondo alla società. Le Tre Case si conclude qui per oggi, la prossima puntata sabato prossimo. Da Michela Daghini un saluto e buon weekend.
Le Tre Case.